Era Bazzi con Mine. Allora noi rientriamo in diretta e siamo tra l'altro anche in diretta su Facebook e finalmente siamo anche pronti per parlare con il nostro chef di fiducia Anna Cosetti. Buongiorno Anna.
Ciao Chris e ciao a tutti.
Vedi che già dalla volta scorsa mi entri già un po' più... più tranquilla, dai, diciamo così, ecco. Allora, Anna Cosetti in studio con noi e, insomma, la settimana scorsa abbiamo presentato un po' questo tipo di appuntamento.
Sì.
Ma siamo molto curiosi anche di vedere effettivamente che cosa succede in questo Cosa Cucino Oggi, no? Allora,
sì.
Ricapitoliamo un po' il concetto e l'idea di questa rubrica all'interno,
certo,
di Studio Nord.
Questa rubrica vuole essere, diciamo, un pronto soccorso, tra virgolette, per chi ha qualche problemino in cucina, per chi crede di non saper cucinare o di non avere voglia. Ecco, a me piacerebbe fare spuntare la voglia e dare dei consigli per il pranzo o per qualche evento che magari si ha in famiglia, ecco.
Ecco, quindi degli spunti in più,
sì,
e in un orario in cui, e noi andremo in onda sempre a quest'ora,
sì,
in cui magari uno ha ancora in tempo per andare a fare la spesa poi effettivamente,
certo,
e prendere proprio le cose che tu suggerisci di. Allora,
sì,
nella nostra diretta Facebook, sulla pagina Facebook della radio, abbiamo anche scritto una ricetta, cioè non la ricetta in sé ma gli ingredienti. La ricetta la spiegherai,
certo,
tra poco tu. Perché così l'ingrediente rimane lì e uno può vedere,
se lo può scrivere.
Si può scrivere, voglio, sì, andare a prendere queste cose, oppure mi manca la curcuma, no? Che va molto di moda adesso,
sì,
e allora vado a prendere la curcuma che è l'unico ingrediente che mi manca. Allora,
certo,
raccontaci un po' di che ricetta parliamo oggi.
Allora, intanto grazie perché già qualcuno ha iniziato a scrivermi, io sono,
ah, vedi,
molto contenta, sì sì, infatti oggi avevo un programmino folto, ma se non riusciamo a fare tutto, insomma, lo diluiremo nell'arco dei nostri incontri.
Oh, se poi questa cosa piace, Anna, la facciamo 3 volte a settimana,
sì,
bisogna vedere quanto sei disponibile tu.
Io ho già preso gusto, ecco. Allora, oggi, ecco, vorrei rispondere alla signora Adriana, che mi ha scritto da Udine, la quale ha mangiato un mio orzotto poco tempo fa e voleva sapere bene come farlo, perché dice mi è piaciuto tantissimo e pure il giorno dopo riscaldato ancora di più. Allora io le ho detto guarda,
anche l'orzotto è una di quelle cose che è riscaldato più buono, tipo la brovada,
ma guarda tipo la brovada,
dicono così, no?
Sì, è vero, è vero.
Tu smentisci
come
mica.
Il minestrone, no,
ecco, il minestrone,
il,
certo,
risotto,
certo,
no, direi,
risotto,
ma
no,
l'orzotto effettivamente tiene la cottura di più, quindi perché no? E soprattutto questa è una ricetta che piace molto ai bambini nonostante sia verde, ve lo consiglio. Allora, la prima e primissima cosa per fare questo orzotto è la preparazione del brodo, che uno dice già, uffa, non lo voglio fare. In realtà, carissimi amici, il brodo è, io consiglio sempre, la prima cosa da fare quando ci si mette ai fornelli. Lo si può fare per tutta la settimana, basta anche solo un brodo vegetale. Poi, se ci rimarrà tempo, spiegherò la ricetta come farselo a casa, proprio il dado, senza comprarlo.
Ah, per fare proprio il brodo ci vuole,
esatto,
raccontare.
Facciamo le cose per
attenzione,
bene,
lo diciamo soprattutto alle casalinghe che,
sì,
magari
in modo sano,
vediamo, ecco, lo chef come fa, brava, come fa il brodo.
Per fare un brodo vegetale semplicissimo, mettete a bollire dell'acqua con carota, sedano, cipolla, la parte verde del porro, se avete anche degli aromi, una fogliolina d'alloro, un pochino di sale grosso, e lo lasciate bollire per almeno un'oretta, ecco. Se bolle di più va benissimo lo stesso, poi si ritira e lo useremo per questo orzotto. Orzotto che sfatiamo i falsi miti, perché noi siamo qui anche per questo, non va messo a bagno come si crede.
Però non guardarmi così, sembra che io lo metta sempre a bagno. No, mi guarda.
No, hai ragione.
Però evidentemente tu hai questi, no, feedback, quindi diciamoli,
sì,
certo.
Sì, perché anche
cose,
i corsi sono domande che mi fanno spesso, uh-huh, no? Ecco, se si deve mettere a bagno. No, si fa come un riso. Certo è che con un gas di casa, ovviamente il tempo è più di un risotto, però nel frattempo si possono fare altre cose, no? Quindi, prima cosa, brodo. Seconda cosa, prepariamo il soffritto, la base così chiamata. La base consiste in olio extravergine d'oliva e uno scalogno tritato. Se non si ha lo scalogno, si può usare benissimo la cipolla. Ecco.
che è simile, diciamo.
Che è simile, cioè. Sì, lo scalogno è un misto fra cipolla e aglio, mm-hmm. quindi è un po' più saporito, la cipolla va benissimo lo stesso. Adesso ci sono i cipollotti freschi, quindi possiamo usare anche quelli.
Ecco, vedi l'importanza di avere uno chef che conosce anche quelle che sono le verdure, ad esempio in questo caso di stagione, no?
Esatto.
Perché se possibile uno prende qualcosa che è di stagione. Perché...
No, se possibile.
Ecco.
Regola, numero, regola uno. Numero uno. Dopo aver fatto il brodo, la seconda regola è ingredienti di stagione.
Di stagione.
Sì. Quindi faccio rosolare lo scalogno con olio extravergine d'oliva per qualche minuto finché si imbiondisce, finché comincia a diventare quel colorino un po' più scuro. Dopodiché metto direttamente l'orzo. Quanti grammi? Calcoliamo circa un 40 grammi a testa da crudo, perché l'orzo triplica di volume. Quindi, cioè, diciamo 40-50 grammi. Mettiamo l'orzo e facciamo rosolare. Finché, si dice per il risotto anche, non canti. Cosa vuol dire?
Cosa vuol dire?
Cantare. Vuol dire quando comincia a fare...
Ok.
Non so se si sente in radio.
La cisata, diciamo.
Esatto, la cisata. Ecco. Sempre mescolando, ovviamente, e facendo attenzione che non si bruci la cipolla, altrimenti diventa amara. Quindi il gas dovrà essere abbastanza alto, ma non altissimo. E comunque in questa fase dobbiamo sempre stare lì. Non scappare, ecco. Quando ha iniziato a cantare e a insaporirsi, è il momento di bagnarlo con un goccino di vino bianco. Ecco, l'abbiamo dimenticato, Chris.
Primo, ah, non l'abbiamo
primo
scritto?
Primo errorino, boh, lo aggiungiamo.
Sì, modifico il post, non preoccuparti.
Ecco, benissimo. Un bicchiere di vino bianco secco e lo facciamo evaporare. Cosa vuol dire evaporare? Vuol dire che quando mettiamo un liquido alcolico dentro una preparazione è importantissimo non coprire la padella, uh-huh. perché sennò rimane l'acidità dentro. Invece noi dobbiamo fare in modo che la parte alcolica evapori e resti solo il sapore. Ecco.
Quindi, tra l'altro, già fin qui uno tipo me si immagina anche i profumi che saltano,
sì,
fuori da questo soffritto, perché alla fine, ragazzi, cioè,
inizia a avere fame.
Sì, no, sì, quello sì, io di base ce l'ho, ma i profumi, ecco, questo è un qualcosa che dovete sentire voi, perché in radio, per quanto bravo uno possa essere a raccontare il profumo, non lo puoi sentire, e anche il gusto. Però per chi ha preparato da mangiare sa che nel momento del soffritto hai praticamente un'esplosione di profumi, sì, tutti assieme, no?
Sì. Immaginiamoci questo rumorino che fa arriva il vino bianco e lì ci sarà ancora di più questo rumore, qualche minuto, e poi è venuto il momento di salare. Possiamo anche mettere del sale grosso, pochino, ma possiamo metterlo in questo momento, tanto deve cuocere per un bel po'. Poi mettiamo un po' di pepe e continuiamo a mescolare aggiungendo il brodo vegetale che avevamo preparato un pochino alla volta. Cosa vuol dire? Non mettere 2 litri direttamente subito, altrimenti lo si lessa, ma neanche poco. Cioè deve rimanere sempre un pochino bagnato, circa un dito si dice, cioè deve coprire l'orzo, ecco. Quando si sa, diciamo, come si fa a sapere quando è ora di quando è pronto l'orzo?
Sì.
Noi calcoliamo, se per il riso si sta 12-15 minuti, per l'orzo sono circa 20. Comunque deve rimanere al dente. Nel frattempo, cosa noi facciamo intanto che l'orzo cuoce? Prepariamo le nostre erbe.
Ecco, perché, scusa, io ti interrompo ogni tanto,
sì,
per sottolineare delle,
certo,
cose, no?
Tu, fai bene.
Tu, chef, ci dici anche che cosa fare mentre si aspetta, perché la cucina ha dei tempi,
sì,
no? Le cose si devono cuocere,
esatto,
si devono, allora cosa fai? È l'ottimizzazione anche del tempo, mentre l'orzo quindi...
Mentre l'orzo sta andando, sappiamo che ci vogliono una ventina di minuti.
Perfetto, cosa fa
cosa
allora
facciamo?
Chi è in cucina?
Allora, in questo caso l'ho preparato con 2 erbe di questa stagione che possiamo trovare nei prati, quindi a costo zero. Che è una è lo sclopit, o selene in italiano.
Ecco, aspetta, sì, sottolineiamo, perché poi ti... Soilata sclopit, aspetta,
ecco.
Lo spieghi all'amico magari che non, sì, sa cos'è lo sclopit. Beh, se dici selene probabilmente... Non sa neanche,
ancora meno.
Però almeno ha un nome che se lo cerchi su Google,
certo,
viene
ti
fuori
viene
una
fuori,
foto almeno,
sì,
no?
Ecco. Adesso è abbastanza comune,
certo,
quell'erbetta che viene a ciuffetto, di cui però per cucinarla bisogna togliere il gambo perché è molto coriaceo e ha un sapore abbastanza dolce. Quindi io gli ho messo vicino le ortiche, che invece da cotte hanno un sapore piuttosto amarotico. E l'unione fra sclopite e ortiche io credo che, cioè, a me piace molto. Nel caso non si abbia queste erbe a disposizione, si può usare quelle che si preferisce. Gli esperti mettono di tutto e di più, chi invece non ha il tempo per andare a raccoglierle può mettere benissimo un mix tra spinacina e bietina, quelle a foglia piccola, no? Ecco, cosa facciamo di queste erbe? Dobbiamo lavarle bene e semplicemente sbollentarle in acqua bollente salata. Cosa vuol dire sbollentare? Vuol dire immergerle per... contiamo un minuto, due minuti, è già il momento di toglierle. È fondamentale in questa fase...
Quindi più di una scottata, ma non farle cuocere.
No, infatti. È importantissimo non coprire con il tappo, e chi segue i miei corsi lo sa benissimo perché lo ripeto spesso, non coprire la pentola con il tappo, perché gli si toglie il verde, il bel colore verde a queste erbe. Oppure, per mantenere proprio il verde, si aggiunge un cucchiaino di bicarbonato nell'acqua di cottura. Ecco, questo aiuta.
È un trucchetto.
E un'altra cosa importantissima è scolarla in acqua fredda, corrente, in modo che gli blocchi proprio il colore. Infatti, spesso mi chiedono com'è che ti rimane bello verde. Per questo motivo qui, non è che ho magie particolari. Mm-hmm. Dopo che le abbiamo messe in acqua fredda, le lasciamo che si raffreddino per benino, le strizziamo, non tantissimo, e le mettiamo in un contenitore di quelli lunghi, avete presente, per essere frullate con il mixer ad immersione. Ecco, sto facendo gesti che poi mi si vede anche.
Sì, era sull'altra webcam, ma sì. Fallo adesso. Ecco.
C'è il barattolo e si fa il frullo
a immersione. Esatto. Chi cucina sa queste cose, cosa sono. Certo.
Oppure se non lo sia quello, si può usare un mixer comune di cucina.
Chiedono, aspetta, scusami, sì. da via WhatsApp. Sì. Buongiorno chef, si mette l'orologio per la cottura?
No, io guardate... No.
È Fabio che scrive.
Ciao Fabio, io non metto mai l'orologio, ma non metto neanche il timer nel forno, per mm-hmm. dire. Sì, ormai...
Ma tu perché sei brava?
No, ma non serve metterlo, perché tanto noi, quando facciamo l'orzotto, non è che possiamo andare a fare la legna, per dire. Cerchiamo di stare circoscritti in zona cucina.
Devi essere lì, e lo
sì,
segui.
Magari fai qualche altro lavoretto e ogni 10 minuti diamo una controllata, mm-hmm. no? Ecco, però non serve mettere il timer. Se vi aiuta...
Domanda lecita, però, se permetti,
sì.
Da certo. Un maschietto poi, tra l'altro,
certo.
Perché...
Bravo, ecco. Bene, benvenuto. E quindi dicevo, le raffreddiamo bene, le frulliamo e così abbiamo la nostra crema. Quando la inseriamo nell'orzo, ecco, quando noi dopo circa 15 minuti lo assaggiamo e sentiamo che è ancora bello al dente, è l'ora di abbassare il fuoco e incorporare la crema. Mescolare bene, vedrete che viene fuori di un colore meraviglioso. A quel punto aspettiamo ancora 5 minuti. Io l'ultima volta pensavo di averlo servito piuttosto duro, invece tutti erano contenti, quindi vedo che anche se lo lasciamo un pochino...
Beh, l'orzotto te lo aspetti un po' al dente,
sì,
no?
Infatti,
in effetti.
Perché mollo è veramente immangiabile.
Sì, sì, sì. Beh, ma forse non capisci bene poi i sapori, invece se rimane al dente si isola un po',
esatto.
Del resto, no?
Poi cosa ci rimane di fare? A questo punto la mantecatura, che avviene sempre a fuoco spento. Quindi noi prendiamo il nostro burro, qui amici miei, se non vi piace il burro potete anche farlo con l'olio extravergine.
Se non vi piace il burro è un problema vostro, ma oppure, ci vuole
sì, se siete
cucina,
a dieta, anche perché questa certo. È una dieta, è una ricetta abbastanza ipocalorica. Mm-hmm. Magari ne mettete di meno, comunque incorporiamo il burro e un buon parmigiano, mi raccomando non quello già che si compra già tritato, quindi non sappiamo cosa c'è dentro.
Ok.
È meglio investire
sul
parmigiano, consiglio sempre, altrimenti ci rovina il piatto. Mescoliamo bene bene e non ci resta che preparare l'impiattamento e la decorazione. Come avviene la decorazione? Semplicemente tagliando delle fette di speck sottili, come si dice in gergo a Julien, soffriggendole in un padellino antiaderente e quindi andiamo a impiattare in un bel piatto liscio la nostra porzione di orzo, che deve rimanere molto all'onda, cioè quasi una zuppa. E sopra gli mettiamo una macinata di pepe nero e di queste striscioline di speck croccante.
Bene, la fame me l'hai fatta venire.
Sì, ho dimenticato solo una cosa.
Che cosa?
Che lo si può preparare anche un paio di giorni prima, se si ha un evento a casa. Si prepara la base un paio di giorni prima, la si tiene in frigo e poi si ultima il giorno della cena.
Con l'orzotto quindi in sé.
Esatto.
Ok, perfetto. Allora, l'abbiamo spiegata, sei stata molto brava secondo me anche e credo che è uno degli obiettivi questo di essere anche molto semplice nello spiegare, perché all'ascolto ci può essere chi dice vabbè, ma io il brodo lo so fare, e chi invece magari dice aspetta che seguo veramente tutto perché ho bisogno di sapere bene. Beh, il fatto che comunque l'intervista in video rimanga, e quindi anche tutta la parte diciamo della spiegazione la potete riascoltare quante volte volete sulla pagina Facebook di Studio Nord, e anche la notizia che verrà generata tra qualche minuto con la parte audio, se qualcuno vuole semplicemente ascoltarla mentre sta poi effettivamente facendo questa ricetta, che Adriana si chiama,
Adriana Daudine,
la tua
follower,
ecco, è una signora che ti segue effettivamente. E quindi in chiusura però so che Anna vuole chiudere con un qualcosa di particolare ogni volta. L'avevamo un pochino accennato la settimana scorsa, ma adesso è proprio il momento in cui questo si sente. Prego.
Sono molto felice di leggervi un brano tratto da Kitchen Confidential, perché è del cuoco newyorkese Antoine Bourdain. Era il titolo che volevamo mettere inizialmente alla trasmissione.
Sì, però avevamo un po' paura che fosse troppo inglese.
E infatti, è un libro a cui sono legato e che consiglio a chi vuole, diciamo, cominciare la professione di cuoco per cambiare idea. A parte questo, spiega molto bene il mio concetto del potere del cibo. Praticamente lui è in vacanza, è molto giovane, non ha ancora deciso di fare il cuoco e gli viene proposto di assaggiare un'ostrica. E dice così: i miei genitori esitarono. Non credo si siano resi conto che avrebbero dovuto mangiare davvero una di quelle cose crude e viscide su cui stavamo ondeggiando. Il mio fratellino si ritrasse in preda all'orrore. Ma io, nel momento più orgoglioso della mia giovane vita, mi alzai prontamente, esibendo un sorriso di sfida, e mi offrii per primo. E in quell'indimenticabile e dolce momento della mia storia personale, in quell'istante per me ancora più vivo di tutte le altre prime volte che vi sono succedute, io raggiunsi la gloria. Monsieur Saint-Georges mi fece cenno di avvicinarmi al parapetto superiore, si chinò in avanti finché la sua testa quasi scomparve sott'acqua e riemerse serrando nel pugno, simile a una morsa, un'enorme ostrica di forma irregolare, incrostata di sabbia. Con un vecchio coltello dalla lama corta e arrugginita aprì il mollusco e me lo porse sotto gli occhi di tutti, con il mio fratellino che indietreggiava disgustato da quella cosa luccicante, dall'aria sensuale, ancora viva e gocciolante. Io la presi in mano. Mi rovesciai in bocca il contenuto della conchiglia seguendo le istruzioni del raggiante Monsieur Saint-Georges e ingollai rumorosamente. Sapeva di acqua salata, di brina, di carne e in qualche modo del futuro. E ogni cosa fu diversa, ogni cosa. Non ero semplicemente sopravvissuto, mi era piaciuto. Mi resi conto che quella era la magia di cui fino a quel momento ero stato solo vagamente e astiosamente consapevole. Ero rimasto preso all'amo. I brividi di repulsione dei miei genitori, uniti all'espressione di aperto schifo e sbalordimento di mio fratello, rinforzarono la mia certezza di essere in qualche modo diventato un uomo. Avevo vissuto un'avventura, assaggiando il frutto proibito, e tutto ciò che avvenne in seguito nella mia esistenza ebbe origine in quell'attimo preciso. Avevo imparato qualcosa, in maniera viscerale, istintiva, spirituale e in un certo senso anche propedeuticamente sessuale, e non potevo più fare marcia indietro. Il genio era uscito dalla lampada, la mia vita di cuoco e chef era iniziata. Il cibo aveva potere, era in grado di ispirare, sbalordire, sconvolgere, eccitare, deliziare e fare colpo. Aveva il potere di piacere a me e agli altri. Ecco un'informazione di notevole importanza.
La cucina di Anna Cosetti la ritrovi qui, insomma, no?
Spero di non averla fatta troppo lunga.
In molte cose. Allora, grazie Anna, noi ci risentiamo, ci rivediamo ovviamente per il prossimo Cosa Cucina Oggi, proprio mercoledì prossimo alle 10:40. Ciao Anna.
Scrivete tutti, ciao.